Bene, benvenuti a tutti, un saluto a tutti, a quanti sono tornati e a quanti poi partiranno. Noi andremo via a fine mese. Quindi, bene, gloria a Dio, è un piacere essere qui in mezzo a voi, è un onore poter portare la parola del Signore. Mi riferisco un po' a quello che diceva anche Piero prima, la presenza di Dio che ci accompagna quando siamo sul tram, gloria a Dio per questo. Ma quando la presenza ci accompagna, stiamo attenti comunque ai borseggiatori. Vigilate perché il nemico viene per rubare. Voglio un po' drammatizzare. No, ma è importante veramente la presenza del Signore. Ed è proprio per questo che stamattina c'è un tema che il Signore mi ha messo in cuore qualche settimana fa. Vabbè, alcuni l'hanno già visto. Praticamente nella tua casa inizia la sua benedizione. Ho voluto portare questo tema che mi ha messo in cuore il Signore qualche settimana fa, perché nella tua casa inizia la sua benedizione? Perché abbiamo questo concetto un po', tra virgolette, che tante volte pensiamo di andare in chiesa la domenica è stato bello, ci riempiamo, è buono questo, andiamo ad adorare il Signore, entriamo nella casa di Dio, vogliamo ricevere nella casa di Dio, ma poi questo bagaglio che noi riceviamo, dobbiamo portarlo comunque nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nel quotidiano. Ecco che qui scatta un concetto un po' diverso di quello che è il concetto religioso domenicale e di quello che invece è da portare durante la settimana, nell'ambiente di lavoro, nelle famiglie, nelle case. Ma soprattutto è nelle case anche che deve rimanere questo deposito. Amen. Perché la parola non è che c'è soltanto la domenica. No, la domenica è buono perché ci si ricarica, però sono convinto che del messaggio che voi ricevete la domenica, il lunedì vi rimane il 30% già, al mercoledì di cosa si è parlato? Ah boh, non mi ricordo, è così, non mi dite che non è vero perché non ci credo. Quindi il fatto che poi dopo nella nostra casa dimora la parola, perché? Deve continuare comunque una relazione di preghiera, una relazione di intimità con il Signore. È vero, si corre, si va a destra e a sinistra, però l'importante è stare comunque legati alla parola. Amen. Quindi la parola deve dimorare nelle nostre case, come disse Giosuè in 1:8, questo libro non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, allora riuscirai e prospererai in ogni cosa. Quindi è importante rimanere legati alla parola, perché questo ci porta comunque anche ad avere un concetto di intimità e di servizio, perché anche in questo Giosuè cosa dice poi in Giosuè capitolo 24? In quanto a me e la mia casa serviremo l'Eterno. Quindi vedete che anche qui scatta un altro discorso, perché non è che tu solo dalla parola la ricevi, ti riempi, ok, la prendi la domenica, ma poi cosa ne fai durante la settimana? Ma poi ecco, in quanto a te e la tua casa servite l'Eterno? Dice in Colossesi 2:6, come dunque avete ricevuto Cristo il Signore, così camminate uniti a Lui. Quindi vedete, al momento in cui ricevi Gesù Cristo come Signore, cammina unito a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui. Radicati ed edificati. Cosa vuol dire? Aggrapparsi sempre di più al Signore, rimanete sempre di più in intimità con Lui, per quanto ci possono essere comunque problemi, difficoltà, situazioni, ma il fatto di rimanere radicati cosa vuol dire? Mettere sempre più radici. Se voi guardate questi pini secolari, questi alberi secolari, che tante volte queste radici escono dal terreno, vedete come si allungano, ma vanno sempre di più prendendo terreno. Ed ecco che deve essere così la nostra vita spirituale, attaccarsi al Signore, andare sempre in più in profondità nello studio della parola. Amen. E dice, confermati nella fede come vi è stato insegnato. Quindi vedete, la chiesa di Colosse stava ricevendo un insegnamento, come vi è stato insegnato. E gloria a Dio perché c'è la possibilità di ricevere insegnamenti. Se c'è la possibilità di ricevere insegnamenti dalla parola, fanne un buon uso, fanne comunque sia una spugna che assorbe. Insegnamenti comunque che siano fondati sulla parola di Dio. E gloria a Dio per questo, perché tante volte oggi come oggi bisogna stare attenti a quanti insegnamenti si possono ricevere. E dopo entreremo comunque nel centro del messaggio, che vi farò vedere comunque tre personaggi nella quale c'era comunque la parola che camminava, ma allo stesso tempo comunque non vivevano quello che comunque stavano realizzando in quel contesto. E dice, come vi è stato insegnato, abbondando in ogni azione di grazia. sono sempre su Colossesi 2:6. Quindi vedete com'è importante che il Signore sia al centro delle nostre vite, al centro delle nostre case. Dice in Giovanni 12:26, se uno mi serve, e qui voglio farti una domanda, in quale contesto tu stai servendo? In quale contesto il Signore ti ha fatto capire dove ti ha collocato? In quale contesto senti questa chiamata dentro di te? Io voglio invitarti questa mattina, se c'è una domanda che ti stai facendo, chiedi al Signore, ma qual è il posto dove tu mi vuoi? Qual è il dono, il talento che tu stai sviluppando in me? Perché sei parte del corpo di Cristo, sei parte della Chiesa, e io sono convinto che dentro di voi questa mattina c'è un potenziale che il Signore vuole tirare fuori, amen! C'è un potenziale, non farlo comunque soffocare dal nemico, non permettere al nemico di metterti i piedi sopra, non accontentarti del culto della domenica, tira fuori quello che è la benedizione che c'è nella tua casa, amen. E dice, se uno mi serve mi segua, segui la voce del pastore, segui la voce del Signore, segui la voce dello Spirito Santo. Segui solo il Signore. Benedetto è colui che confida nel Signore, dice in Geremia, ma è maledetto colui che confida nell'uomo. Non appoggiarti sull'uomo, confida solo nel Signore. Appoggiati solamente a Lui. E dice, là dove sono io, qui vi sarà il vostro servitore. Se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà. Se tu servi il Signore, sarai onorato da Dio. Sarai onorato, e questo è bello, sentirsi figli onorati, figli amati, figli accettati. È bellissimo veramente quando sentiamo queste parole, quando il Signore ci dice, se uno mi serve, sarà onorato dal Padre mio. Quindi quando tu stai mettendo a disposizione la tua vita, per la tua casa, per la tua famiglia, per il regno di Dio, sentiti onorato. Sentiti onorato, ma arriveremo anche dopo nel centro del messaggio perché c'è una benedizione. Oggi nelle famiglie viene a mancare comunque, si sentono problemi, circostanze, lavoro, finanze, vi dicendo. Ma se Dio è un Dio che ci benedice, se il Signore dice io non ti farò mancare di nulla, allora come mai subentrano certi problemi nelle famiglie, tra virgolette, cristiani? Ci sarà sicuramente o il fatto che tu non stai camminando come devi camminare, o la parola non dimora veramente radicata nella tua vita, oppure ti accontenti di una vita religiosa, perché io posso garantirti che Dio è fedele, amen. Se Dio dice io non ti lascerò, non ti abbandonerò, Dio è fedele. Se Dio dice io aprirò i cieli, le cataratte dei cieli e riverserò su di te tanta benedizione, Dio è fedele, amen. Vi posso garantire, mi è arrivata la bolletta dell'Enel, ne parlavo prima con Piero, hanno fatto anche a casa mia il conguaglio. Io pensavo di scampare, ho detto, ma fino adesso 77 euro, 97 euro, mi è arrivata poi invece una bella bolletta. Ho detto, Signore, questo è ciò che Cesare chiede, bene, io gli do a Cesare quello che devo dare, ma darò a Dio quello che dovrò dare a Dio, perché Signore, se io sono su questa terra, Tu provvederai a ogni mio bisogno. Amen. Perché tante volte ci spaventiamo delle pressioni, ci spaventiamo comunque del pieno della benzina, ma i tempi saranno peggiori. Ma io veramente mi sono consolato, aggrappato al Signore in questo tempo, perché dicevo, Signore, ma veramente, ma si aggrappano a tutto. Si aggrappano a tutto, ma io so di essere un tuo figlio e so che comunque la benedizione è nella mia casa. Perché in quanto a me la mia casa serviremo l'Eterno. Io posso garantirti che se Dio l'hai messo al primo posto, Dio provvederà. Io lo sto vedendo, piano piano, ma lo sto vedendo quanto veramente il Signore sta facendo nella mia casa e nella mia famiglia. Allora dico, Signore, se lo sto vedendo, lo stai facendo con me, io so che lo farai anche con la tua Chiesa. Amen. Ma ora voglio addentrarmi comunque nel centro del messaggio. E voglio andare con voi in 2 Samuele, capitolo 6, dall'1 al... leggeremo dall'1 all'11. Se potete proiettarlo, per favore, così almeno lo vediamo tutti insieme. In 2 Samuele 6,11. Vedremo qui l'arca trasportata a Gerusalemme. Entriamo in un contesto in cui, se voi andate poi a leggere, leggete, non se voi andate, dovete, ve lo impongo. Andate a leggere dal primo capitolo di Samuele, dal primo libro di Samuele in avanti, vedrete comunque come c'è la casa di Eli, i suoi figli si sono deviati, non obbedivano. Quindi vedete, già qui si comincia a creare una situazione dove già il padre aveva perso la vista, non ascoltava più la voce di Dio e i figli si divertivano. Vedete, questo è anche un concetto molto importante, che quando voi nella vostra famiglia siete un esempio, i vostri figli impareranno il timore dei genitori. I figli continueranno, e quindi si è creata una situazione dove poi sono arrivati i filistei, hanno preso l'arca, i figli di Eli sono morti. Vi faccio in breve un pochettino prima Samuele, e quindi l'arca è stata portata poi via. A un certo punto vediamo che nel secondo libro di Samuele quest'arca è stata portata, e dice che Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele. Quindi Davide riprende un po' in mano la situazione, riprende comunque quello che gli era stato tolto. Questa mattina riprenditi quello che ti è stato tolto. Se c'è qualcosa che il nemico ti ha tolto, dichiaro nel nome di Gesù, io lo rincorrerò e mi riprenderò quello che il nemico mi ha tolto. Amen. Perché ci sono benedizioni che Dio ha preparato per te. Non permettere al nemico comunque di rubare. Non permettere al borseggiatore di venire a metterti la mano nel portafoglio. Non permettere comunque al nemico di toglierti quello che è la tua benedizione. E dice che Davide riunì tutti gli uomini scelti di Israele in un numero di 30.000. Quindi 30.000, quasi come lo stadio della Juve, ne tiene 45.000 questo stadio. Quindi immaginate, giusto per farvi un'idea. Sono abbonato con la testa del tifoso, non dite a nessuno. Conosco la capienza dello stadio. Ogni tanto va. No, va bene, a parte gli scherzi, tifoseria a parte, noi vogliamo tifare per Gesù, prima di tutto. Dice che poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Valle di Giuda per trasportare l'arca di Dio sulla quale è invocato il nome del Signore. Andiamo avanti. E dice che il Signore dice, e che siete sopra la destra dei corvi? Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e là partirono per la casa, via dalla casa di Abinadab. Ecco, qui voglio entrare un attimino in questo contesto. Dicero che misero l'arca sopra un carro nuovo. Quindi Davide a un certo punto prende la situazione in mano, dice devo prendere l'arca. Allora innanzitutto andiamo a vedere chi era Abinadab. Abinadab era un fratello di Davide, uno dei fratelli maggiori, e aveva un figlio che dopo lo vedremo, Uzza e Aio. Quindi Davide fa una scelta, prende l'arca, dice prendo l'arca perché la devo portare a Gerusalemme, ma dice che la mise sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Abinadab. Davide prende l'arca e la mette sopra questo carro, ma il fatto che Davide agisce secondo il suo modo di fare, non chiede consulto all'Eterno, non si mette in preghiera, non si mette in una condizione, perché in Numeri capitolo 7 dice che l'arca doveva essere trasportata sulle spalle e non su un carro. Quindi vedete, Davide si adatta a un sistema che era quello dei filistei quando hanno portato l'arca indietro, su un carro, trainata da buoi. Perché dico questo? Tante volte vogliamo prendere la parola di Dio a modo nostro, vogliamo agire secondo il nostro modo di pensare, ma io penso, ma io credo, ma secondo me, a casa mia facciamo così, ma noi ci adattiamo a questo. Non adattarti al tuo pensiero, adattati a ciò che la parola di Dio dice, amen. Perché se Davide sapeva che l'arca doveva essere portata sulle spalle no, perché comunque dovrai reggere il peso comunque delle prove, delle circostanze, ma sarà lì che Dio ti forgerà, sarà lì che Dio ti farà vedere la tua gloria ed è lì che Dio provvederà ogni tuo bisogno, amen. È troppo facile portare l'arca su un carro, perché comunque ci alleggerisce. L'arca doveva essere portata sulle spalle, sui quattro lati. Davide agisce a modo suo, ma penso così. Tante volte succede ancora oggi. Io voglio camminare un po' a modo mio, un piede nella chiesa, un piede fuori, ma io seguo questo, ma io seguo quello. E poi anziché leggere la parola di Dio, andiamo a leggere a destra e a sinistra e attingiamo. Ma quanti di noi sfogliamo ogni giorno la parola di Dio? Quanti di noi ogni giorno prendiamo in mano e la studiamo la parola di Dio? E andiamo in intimità con il Signore. Davide aveva perso l'intimità con il Signore. Non perdere l'intimità, perché il nemico quello vuole. Toglierti di vista la visione di come tu devi camminare. Alleluia, gloria a Dio. Facciamo un applauso al Signore, gloria al suo nome. Alleluia, guarda. Perché veramente, quando stavo preparando questo messaggio, veramente mi si aprivano gli occhi. Dicevo, Signore, gloria a Dio, perché veramente Tu mi dai sempre sapienza, intendimento, perché veramente... Ma quanta meraviglia c'è quando Tu mi dici cosa devo fare. Ma perché tante volte, veramente, Davide, anche lui, era un uomo come noi. Sbaglieremo. Ma vedete com'è importante, come dicevo prima, radicati ed edificati in Cristo Gesù. Perché il Signore ci dà sapienza e saggezza di come essere guidati. Ma noi dove vogliamo andare? Dice il Signore, senza di me non potete far nulla. Non possiamo far niente. E se Lui dice, sì, io sarò con voi fino alla fine, aggrappiamoci a Lui, perché Lui verrà e prenderà la sua Chiesa. Noi siamo qua per adempiere quello che Lui ha preparato. E io voglio dirti, in quanto tu, capo della famiglia, capo della casa, figlio, figlia, giovane, c'è un proposito per te. E finché non torna Gesù, metti in pratica quello che Dio ti ha affidato. Mettilo in pratica. Quindi Davide agisce di testa sua. Prende questo carro e comincia a portare l'arca. Ma il bello, sapete cos'è? Che quest'arca è stata nella casa di Abinadab, suo fratello, 20 anni. Suo fratello ha tenuto quest'arca piazzata lì, aveva l'arca, aveva comunque la benedizione nella sua casa e lui non se ne accorgeva. Suo fratello ovviamente dice, arriva Davide, l'unto dell'Eterno, io l'arca gliela devo dare. Quindi suo fratello per 20 anni ha avuto l'arca in casa, però vedete, Abinadab rappresenta un pochettino quello che il padre religioso, il padre generoso, la bella figura, ma io ho la parola di Dio in casa, vado in chiesa la domenica, mi metto la parola di Dio sotto le ascelle, poi arrivo a casa, la pulisco perché si è macchiata di sudore. Ma oggi come oggi, quanti comunque la sfogliamo giorno per giorno, questo libro lo meditiamo giorno e notte? Quindi vedete, Abinadab a un certo punto aveva la parola di Dio in casa, ma lui comunque non la sapeva sfruttare. Ed è questo che oggi è quello che viene a mancare. Tante volte ci accontentiamo comunque di seguire magari un messaggino, di seguire un video qua e là, a destra e a sinistra, ma è quello che... Anche io ascolto degli predicatori, non dico di no. È buono. Se danno qualcosa di edificante, è buono. Ma con questo comunque la parola di Dio deve essere al centro della tua vita. Ma non solo al centro come ce l'aveva Abinadab, che comunque rappresentava questa figura religiosa della domenica. No! Abinadab doveva comunque entrare nella profondità, non l'ha fatto per 20 anni. E allora ecco che a un certo punto Davide decide di fare questo passo, l'arca deve essere portata a Gerusalemme. L'arca doveva essere portata a Gerusalemme, però intanto lui in quella casa non ha potuto sfruttare della benedizione. Tante volte si cammina per anni, problemi per anni, situazioni per anni, situazioni nella quale siamo legati per anni. Dove comunque tanti avete conosciuto il Signore, tanti sono stati benedetti del Signore, tanti hanno visto la liberazione del Signore, ma eppure continuano a ripercorrere sempre gli stessi problemi. Ma questo perché? Ma hai permesso alla potenza di Dio di entrare nella tua casa? Hai permesso allo Spirito Santo di spezzare ogni legame nel nome potente di Gesù? Hai permesso a Dio comunque di manifestare la sua gloria? Ma tu ti sei appartato con l'Eterno e ti sei appartato in preghiera? Allora ti voglio invitare veramente, chiedi a Dio affinché la potenza entri nella tua casa nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Facciamo un applauso al Signore, a Lui sia la gloria. Benedetto. Alleluia. A un certo punto quest'arca comincia a camminare su questo carro. Era un carro sicuramente a 4 ruote, non so se aveva le gomme antineve, non le aveva, non lo so. Sicuramente non lo so se questo carro era 4WD o 4R, non lo so. Però ecco che a un certo punto questo carro comincia a camminare, secondo comunque il metodo dei Filistei, perché Davide l'aveva pensata così. Davide così. Come vi ho detto prima, Davide non si era adeguato secondo il metodo che Dio aveva dato, i numeri 7, che l'arca doveva camminare sulle spalle. Comunque l'arca comincia a camminare. L'arca comincia a camminare e ci sono i figli di Abinadab. Dice... Il versetto 5, misero la lapra su un carro nuovo e partirono. Uzza e Aio, i figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo, versetto 4, con l'arca di Dio. Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno, cipresso e cetre, salteri, timpani, sistri e cembali. Quindi Davide era convinto: gloria a Dio, andiamo in chiesa, cantiamo, facciamo festa, tutto è bello, l'arca la stiamo portando. E qui ci rappresenta ancora un'altra bella figura. Tante volte si canta, si loda Dio, ma poi a lunedì che cosa succede? I problemi arrivano. Ma come? Un uomo che stava facendo festa stava andando incontro comunque a quello che ora vedremo, alla distruzione di un suo parente? Perché Uzza, figlio di Abinadab, era comunque suo nipote. Uzza a un certo punto, mentre l'arca sta camminando, mette la mano e tocca l'arca e rimane comunque fulminato dall'Eterno. Quindi vedete, Davide a un certo punto, lui cantava, faceva festa, però camminava a modo suo. E anche qui voglio soffermarmi un attimo. Tante volte si viene a lodare il Signore, si vuole fare festa, si vuole rallegrarci, torniamo a casa belli gioiosi, ma poi alla fine rotoliamo sempre gli stessi problemi. Ci sono sempre le stesse situazioni, le stesse circostanze. Ecco che lì a un certo punto c'è qualcosa che non funziona e Dio cerca di portarlo a capire, perché suo nipote rimane comunque fulminato. Ma perché questo? E torno a quello che dicevo prima. Perché Uzza era il figlio di suo fratello, non stava camminando secondo l'esempio di Dio. Ecco perché è importante, come dicevo prima, Eli e i suoi figli, Abinadab e suo figlio. È importante che nella tua casa tu sia un esempio per i tuoi figli. È importante che i figli siano comunque la generazione che Dio sta suscitando. Oggi ci ritroviamo veramente con le chiese senza giovani. Ma perché questo? Perché ci sono tante volte genitori che ancora sono incerti di come stanno camminando. Ci sono genitori che tante volte ancora non hanno capito come devono camminare. Ma se io ti dico come Giosuè: in quanto a me e la mia casa serviremo l'Eterno. Se tu, marito, moglie, stai servendo il Signore, i tuoi figli seguiranno te. Amen! Uzza stava camminando, stava facendo un servizio tanto per farlo. Allora tante volte io voglio dirti questo: se vuoi fare un servizio tanto per farlo, non farlo. Fallo piuttosto perché lo devi fare per il Signore. Fallo perché il Signore ti dice di farlo quel servizio, ma fallo solo per Lui. Uzza, tradotto dall'ebraico, voleva significare forza. Uzza voleva comunque con le sue forze fare un qualcosa. Tante volte suscitiamo comunque qualcosa dentro di noi che ci pare buono. Voglio fare secondo me, voglio fare secondo lui, voglio fare secondo questo, secondo quello. Tante volte con le nostre forze vogliamo fare un servizio. Ma Uzza, per quanto poteva avere un'apparenza, ma quell'apparenza comunque a un certo punto è stata fulminata dall'Eterno, perché tutto ciò che non è radicato in Cristo è destinato a morire. È destinato a morire. Solo quello che fai in Cristo comunque porterà frutto. Amen. A un certo punto vediamo che allora Davide che cosa fa? Andiamo avanti con i nostri versetti. Dice che Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio li colpì per la sua impietà. La Bibbia parla molto dell'empio, colui che non vuole ascoltare, colui che non vuole obbedire. Uzza questa figura, ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Però ad un certo punto Davide, al versetto 8, dice che Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza, e quel luogo è stato chiamato Perez Uzza, luogo di rottura vuol dire. Quindi a un certo punto vedete che Dio fa capire che è giunto il tempo. Davide, devi rimetterti in carreggiata. Davide, devi cominciare a obbedire. Davide dice che a un certo punto si adirò con il Signore. Tante volte è questo: quando le cose non vanno ce la prendiamo con il Signore. Signore, ma perché questo? Ma perché quello? Ma perché quella? Comincia a esaminare te stesso, comincia a esaminare se c'è qualcosa che non va nella tua vita, perché sono convinto che Dio arriverà a un punto che c'è una rottura, e questa mattina c'è una rottura che devi fare, c'è una rottura che dire: Signore, voglio spezzare tutto quello che non va e voglio aggrapparmi soltanto a te. Amen! Alleluia, gloria a Dio! Alleluia! Davide comunque a un certo punto rientra in se stesso, dice: ma come? Signore, ma io, Davide dice che si arrabbiò con il Signore. Ma anziché avere il timore di Dio si arrabbiò perché tutto il popolo era stato preso da questa breccia. Tante volte è un po' questo. Cosa succede? Ah, c'è un problema. C'è un problema, poi alla fine comunque questo problema va a intaccare anche gli altri. Ma questo problema lo devi prima risolvere dentro di te, nella tua casa, nella tua famiglia. Perché i problemi comunque, tante volte, siamo noi che ce li andiamo a creare. Siamo noi che andiamo a cercarci situazioni nella quale non dobbiamo camminare. E dice che Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo. Versetto 9 dice che Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Ma Davide ebbe paura. La Bibbia ci dice che noi dobbiamo avere il timore di Dio. Ma Davide perché aveva paura? Dice che la paura viene dal diavolo, la paura viene dal nemico. Il Signore ci ha dato uno spirito di forza e non di paura. Se Davide aveva paura è perché aveva compreso a un certo punto che c'era qualcosa che non andava. Perché comunque quando il nemico arriva e quando sa che tu hai peccato, è lì che lui va a mettere comunque il dito nella piaga, perché vuole accusarti. Hai paura, vedi cosa hai fatto, vedi come sei, vedi comunque come sei ridotto, vedi comunque com'è la tua famiglia, lo vedi che comunque i soldi non arrivano a fine. Perché lui è così, lui lavora sempre nello stesso modo, non è che ha cambiato tecnica. Allora Davide a un certo punto ha paura, Davide ha paura e comprende comunque poi dopo, che dice: adesso l'arca che cosa devo farne? Però vedete, Davide in quel momento ancora non prende una decisione, ora lo vedremo, porterà l'arca di Dio nella casa di Obed-Edom. Ma voglio un attimino soffermarmi, perché la paura? La paura comunque è quella che oggi tante volte sta paralizzando comunque i figli di Dio, sta paralizzando la Chiesa. Questa paura che comunque è emersa anche di quello che si sta muovendo nella società. Non avere paura. Il Signore ha detto: io sarò con te, non ti abbandonerò, non ti lascerò. Davide disse in un salmo, ora non mi ricordo, dice: tu mi hai liberato da tutto ciò che mi incuteva paura. Davide ha passato delle persecuzioni, leggeteli anche i salmi, che veramente vi rendete conto come Davide fu attaccato e perseguitato. Però vedete, Davide, come ho detto prima, è un uomo, come noi, sbaglia, pecca, ma vedete che lui capisce man mano che fa un cammino di crescita dove Dio interviene, dove Dio lo libera, dove Dio opera. Ed è così che fa il Signore con noi, ci libera, ci guarisce, ci sostiene, ci libera. E allora questa mattina voglio chiederti se c'è una paura. Se c'è una paura, chiedi al Signore di liberarti nel nome potente di Gesù. Se c'è qualcosa che ti sta incutendo paura, che non stai camminando come devi camminare, chiedi al Signore perdono. Signore, voglio rimettermi in carreggiata secondo il tuo modo di camminare, secondo il tuo modo di vedere, secondo il tuo proposito, secondo come tu, la tua parola mi dice, perché tu sei la via, la verità e la vita. Amen. Dice che Davide non volle prendere l'arca. Ecco che qui Davide comunque rifiuta la parola di Dio, rifiuta l'arca. Però vedete, rifiutare l'arca vuol dire rifiutare Cristo. Perché l'arca rappresenta comunque quello che è la venuta di Cristo, il Signore che è venuto comunque per darci quello che ci provvede. Perché l'arca, non so se tante volte avete avuto modo di vedere, di studiare, l'arca conteneva tre elementi. Il vaso d'oro con la manna, che vuol dire provvidenza. Quindi vedete, l'arca, quello che ti serve, la manna nel deserto che Dio ha provveduto, quello che ti serve oggi, quello che ti servirà domani. Rifiutando l'arca, Davide rifiutava la benedizione. Ma questa mattina tu vuoi rifiutare la benedizione che Dio vuole portare nella tua casa? Scusatemi, sarebbe da stupidi. Eppure Davide rifiutò l'arca. L'arca conteneva la verga di Aronne. Vuol dire che comunque la verga di Aronne che fioriva comunque, che portava comunque un fiore sempre nuovo. Questo vuol dire la provvidenza soprannaturale, il movimento dello Spirito. Ma tu vuoi rifiutare quello che il Signore vorrà fare da domani in avanti nella tua vita? Eppure Davide rifiutò l'arca. Terzo elemento, contenevo le tavole della legge, i comandamenti di come doveva camminare il popolo. Quei comandamenti che Gesù è venuto per adempiere la legge. Ma allora io voglio dirti, ma questa mattina, se non hai accettato Gesù nel tuo cuore, fallo.
Non rifiutare Gesù Cristo, perché Lui è l'unica soluzione per il problema della tua casa. Lui è l'unica soluzione per la tua famiglia. Lui è l'unica soluzione per i tuoi problemi. Amen. Davide rifiutò l'arca. Questa mattina io voglio invitarti veramente. Accetta Gesù Cristo il Signore. Fatti coccolare da Lui e tu vedrai veramente la sua gloria nella tua famiglia. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Amen. Vedete, quest'arca a un certo punto Davide non la volle prendere e la portò presso di sé nella città di Davide, ma non fece portare, non la portò nella casa di Davide, scusate, ma la fece portare nella casa di Obed-Edom a Gat. E l'arca del Signore rimase 3 mesi nella casa di Obed-Edom a Gat, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Ma veramente anche qui, l'arca è stata 20 anni nella casa di suo fratello, Abinadab, e niente è successo. L'arca ha camminato con lui e c'è stato un fulmine che ha sterminato tutto. Ma come, in 3 mesi nella casa di Obed-Edom ha benedetto tutto quello che lui aveva? E andate a leggere poi nel libro delle Cronache 15 e 26 di come Obed-Edom è stata benedetta tutta la sua generazione fino a 66 figli. Una cosa veramente meravigliosa, lo meditavo proprio ieri. Ma io mi chiedo, ma come mai quest'arca in 3 mesi ha benedetto questo uomo? Ed è quello che non ha fatto comunque in 20 anni nella casa di Abinadab, ed è quello che comunque anche Davide non aveva compreso. Perché vedete, Obed-Edom è la figura invece di colui che serve. Il suo significato vuol dire uomo che serve. Obed-Edom era un uomo che quando c'era stato comunque il Tempio dove l'arca era stata portata via per la prima volta, era un uomo che serviva alle porte del Tempio, ma serviva e adorava. Serviva, adorava e suonava. Era un uomo che comunque aveva capito: l'arca è entrata in casa mia, io non posso fare altro che adorare il Signore l'Eterno, adorare il mio Signore in spirito e verità, e in quanto a me e la mia casa serviremo l'Eterno e lo dimostreremo con i frutti. Amen. Alleluia! A Obed-Edom lui serviva. Ecco perché è importante comprendere comunque che nella tua famiglia è giunto il tempo che devi servire il Signore e farlo sul serio. Non è più il tempo comunque di stare lì a perdere tempo. Scusatemi il gioco di parole. È giunto il tempo di fare sul serio. Non giochiamo a fare la chiesa. La chiesa è l'istituto, ok, ma la chiesa è dentro di te. Gesù vive dentro di te. Lo Spirito Santo è dentro di te, perché tu sei il Tempio di Dio. Amen. Alleluia, un applauso, gloria a Dio. Benedetto sia il Signore. Alleluia. Oh Spirito Santo, meraviglioso. Alleluia. Allora ecco che Davide a un certo punto comprende, e dice che a un certo punto comprende, se poi leggete avanti, dice che allora fu detto a Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom. Ma come? Io la sto portando, è stata in casa di mio fratello e quello è stato benedetto più di me. Tante volte ragioniamo così: ma come quel fratello è benedetto più di me? Ma come mai quel fratello riceve tanta benedizione? Fatti una domanda e datti una risposta. Mettiti a confronto con la parola di Dio. Ma tante volte no, siamo tutti bravi a giudicare, a criticare, perché questa è la natura dell'uomo. Ma critica piuttosto il tuo modo di come stai camminando. E dice: allora fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva a motivo dell'arca di Dio, a motivo dell'arca. Sì, allora l'arca era stata in casa di Abinadab, l'arca era stata sul carro e niente è successo, quest'uomo invece a motivo dell'arca è stato benedetto? Ecco perché è importante, perché quell'uomo aveva capito cosa vuol dire adorare, servire, mettersi in discussione, aveva compreso che comunque quell'uomo con i suoi figli volevano servire il Signore, come l'arca è entrata in casa sua, non è stato lì a ragionare, la parola di Dio è entrata in casa mia, gloria al Signore, benedetto, pregheremo, invocheremo, serviremo, ma come conta me la mia casa, cammineremo davanti a Dio, serviremo l'Eterno. E dice che allora Davide andò, trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom nella città di Davide con gioia. Quindi Davide, ecco che aveva capito che si doveva allineare portandola sulle spalle. Sono andato avanti oltre il versetto 11, siamo al 13. Dice, quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli mollò un bue e un vitello grasso. E Davide era cinto dell'efod di lino e danzava con tutta la sua forza davanti al Signore. Quindi vedete, a un certo punto Davide comprende che dopo 6 passi, il 7° passo è quello del passo comunque che rappresenta la Chiesa. Rappresenta comunque la Chiesa, che è il corpo di Cristo, dove le famiglie si ritrovano. Davide a un certo punto comprende che doveva comunque immolare un bue e un vitello. Perché doveva spezzare quei legami del passato secondo comunque l'ordine che avevano stabilito i filistei? Perché i filistei, per loro il bue e il vitello rappresentavano comunque ancora quegli dei che si portavano del passato, perché il bue era un senso di forza, di virilità, di lavoro, il vitello rappresenta l'idolatria. Allora ecco, per questo ti voglio dire, se stai camminando con le tue forze, spezza ogni legame, perché da solo non ce la farai. In Cristo Gesù sarai vittorioso. E se ci sono degli idoli che ti stai portando dietro, questa mattina ti invito a spezzare ogni idolo nel nome potente di Gesù. Amen. Perché Davide comunque con quel gioco dei buoi li bruciò e fece un sacrificio al Signore. Perché Gesù Cristo su quella croce ha pagato e ha dato il suo sangue con il sacrificio per venire a liberare la tua casa. Questa mattina da ogni legame. Amen! Alleluia! Date gloria al Signore, perché questo viene soltanto da Lui. È solo Lui che mette queste parole nel mio cuore. Solo Lui! E io ringrazio Dio veramente, che sono solo uno strumento usato nelle sue mani. Solo uno strumento sono. Allora ecco che Davide danzava davanti all'Eterno, danzava con gioia. Perché Davide aveva visto comunque che quando aveva spezzato tutto quello che era il passato, i legami, aveva compreso cosa vuol dire il sacrificio. Ecco che lì c'è una gioia, perché quell'arca ha cominciato a benedire anche tutta la discendenza di Davide. Quell'arca è entrata in Gerusalemme, quell'arca comunque ha portato benedizione nella città di Davide. Alleluia! È bello, perché quando comprendiamo che comunque il sacrificio di Cristo è colui che adempie ogni cosa, veramente vediamo realizzare tutte le sue promesse. Ecco perché è importante queste figure che ho fatto questa mattina, vi ho fatto vedere, perché agivano secondo le loro forze, facevano un sacrificio tanto per farlo, un servizio tanto per farlo, ma tutto quello che possiamo fare lo possiamo fare soltanto per la grazia di Dio. Amen. Perché è soltanto Lui che ci porterà comunque in alto. Umiliatevi sotto la potente mano ed Egli vi innalzerà a tempo opportuno. Amen. E voglio concludere, e dice che mentre l'arca entrava nella città di Davide, ecco che Michal, figlia di Saulo, guardò con disprezzo dalla finestra. Perché? Perché quando Dio benedice la tua casa, ci sarà sempre comunque il nemico che vorrà ridere, vorrà comunque denigrarti. Dice, ma queste cose sono per un tempo. Non è vero, perché il Signore comunque mi farà abbondare nella mia casa. Dice che comunque i miei tieni traboccheranno. Michal rappresenta comunque la classica persona che comunque disprezza. Disprezza, infatti fu una donna sterile, perché comunque non ebbe figli. Ecco perché. Perché comunque il nemico, per quanto vuole attaccarti, lui non porterà mai frutto, porterà solo distruzione, ma è l'Eterno che benedirà la tua casa. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Allora veramente questa mattina io non so in quale situazione ti trovi, forse magari da tanti anni che comunque stai seguendo il Signore, ma nella tua casa manca la benedizione, hai questa figura di Abinadab, io questo non lo so, forse con le tue forze come suo figlio Uzza stai cercando di portare avanti qualcosa, ma io posso dirti che senza il Signore tu non potrai farcela. O forse come Davide magari pensi di allinearti secondo un tuo modo di vedere, secondo un tuo modo di camminare. Ma io posso garantirti che comunque l'unico modo che puoi camminare è secondo la verità della sua parola. Non ce ne sono altre. Oppure magari ringrazi Dio perché come Obed-Edom il Signore è entrato nella tua casa e ti sta benedicendo. Allora questa mattina hai motivo di ringraziarlo e adorarlo. Io questo non lo so veramente, ma sento nel mio cuore veramente questa mattina, se ci sono situazioni nella quale devi spezzare, spezza. Se ci sono delle situazioni nella quale ti devi allineare, allineati. Se ci sono situazioni nella quale veramente stai chiedendo a Dio delle cose, allora io ti chiedo veramente, fai un passo di fede. Fai un passo di fede. Fai un passo di fede. Fai un passo di fede e fai entrare soltanto Gesù nel tuo cuore. Fallo entrare con tutto il suo amore, con tutta la sua veramente meraviglia, perché veramente Dio è buono, ha dato suo figlio. Davide aveva compreso che dal momento in cui fu fatto quel sacrificio, ecco che lì si sono aperte le benedizioni. Fai un sacrificio, anche tu, ma un sacrificio nel senso comunque di avvicinarti a Cristo. Fai un passo di fede. Voglio aggiungere alla conclusione, veramente, se possiamo comunque adorare un attimino, e chiedere al Signore veramente di guidarci. E sento nel mio cuore, se vuoi fare un passo avanti, alza la tua mano. Chiamerò Piero, l'anziano della Chiesa. Se c'è una preghiera che possiamo fare per te, fai un passo avanti. Perché veramente Dio vuole entrare nella tua casa. Permetti al Signore con la sua parola di guidarti, di insegnarti. Dice il Salmo 32, io ti guiderò e ti insegnerò per la via per la quale devi camminare. Davide, come ho detto prima, sbagliava, cadeva, ha commesso quello che ha commesso, la conosciamo la sua storia. Però vedete, Davide rientrava sempre in se stesso. Ecco perché questa mattina questo passo veramente ci fa capire come l'arca camminava, ma ci insegna come veramente allinearci sempre di più fino a che Gesù ritornerà. Amen. A Dio sia la gloria e l'onore. Veramente, se senti questo bisogno, alza la tua mano questa mattina. Alza la tua mano. Senti, gloria a Dio, fratello. Alza la tua mano, veramente. Adoriamo il Signore, gloria a Dio. Ho concluso. Adoriamo il Signore veramente, poi se qualcuno sente di venire avanti, venga pure avanti, pregheremo. Perché veramente il Signore questa mattina vuole spezzare, sento che vuole liberare, sento che vuole guarire. E permettiamo che veramente la potenza di Dio, la potenza dell'arca, ma la potenza dello Spirito Santo, possa veramente fare una breccia nei nostri cuori, nel nome potente di Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Gloria a Dio.